grazie, ti accolgo l'invito per essere qui, grazie ai nostri interlocutori, che Grillo e Marco Gabriele, un grazie in particolare per la presentazione nostra, che è assente di tantissimo Lorenzo Sarconi, che in giro per l'Italia non prende una forma di ispirazione. Voglio una giornata per l'inizio, questo è interessante, non è chiaro come un incidente di nato è stato conseguente su tutta la rete e toccare le città, è una cosa davvero interessante. Quindi è un nostro progetto, questo è un incontro costruito in collaborazione con il Comitato e ha come oggetto l'Italia di punto di domanda dopo 30 anni di mio vita. Dico subito che quando mi ero accennata a questi ipotesi, non ho avuto dubbio sul fatto di accogliere questa proposta, anche se mi avrei dire giustamente mi era anche troppo facile di dire che non sarebbe stata una proposta che avrebbe avuto un senso troppo. Stiamo affrontando questioni, devo dire, piuttosto complesse, spinose, concettualmente da mettere a fuoco. Quindi in realtà stavamo organizzando dei seminari di riflessione. Però svolgere i seminari di riflessione intanto per mettere a fuoco alcuni punti che si intuisce che stanno emergendo. E questo, devo dire, è una delle questioni su cui. Io personalmente ho sentito da tempo di soldi, perché c'è qualcosa che non tornava nella mia testa, la retorica di Daganti, per cui come dire i diritti sulla carta sovrabbondano da tutte le parti, è una realtà che in realtà se la si guarda attentamente, se si scava sopra la superficie, sembra molto complessa e sembra che in realtà invece l'espansione dei diritti sia almeno la problematicità, quanti per alcuni casi ci sia pezzi di società per i quali c'è una riflessione. Questo è un tema enorme. Io da tempo l'avevo in testa come una delle grandi questioni, in termini come caratterizza questa fase, questo passaggio storico. Al punto tale, lo vedete, come dicevo anche qui, parlando con Menozza, con Sacconi. Fin dal primo momento, io volevo dire, cercando di mettere a fuoco questa cosa nella mia testa, mi ero costretto a tornare a una antica lettura giovanile, liceale addirittura, ricordo perfettamente le cose fatte di mano, un testo scritto da uno che era un ragazzo di 25 anni, si chiamava Carlo Marx, scritto un testo, si chiamava Cosine Braille, e la quale, devo dire, se ci si pensa attentamente, c'è scritto esattamente l'oggetto di cui stiamo discutendo. Per dire il fatto che una cosa sono i diritti proclamati, i diritti di emancipazione politica, diceva così, altra cosa sono i diritti reali, i diritti di emancipazione umana. Questo è il testo famoso scritto a 25 anni a Carlo Marx. E questo testo mi tornava continuamente in mente, riflettendo su queste cose, dei punti di riflessione straordinari di attualità, ed è un po' con questo spirito che ho accolto. Questo non voglio coinvolgere le mie riflessioni, che credo proprio, mi spiego francamente perché ho preso il balzo di questa proposta. E poi cosa su cui, secondo me, vale la pena di metterci la testa, di guardare come stanno accadendo le cose e di mettere a fuoco questo è il senso del lavoro che abbiamo davanti. Ritengo quindi interessantissimo il vostro proposto, la Renozza e la Sarconi. E direi adesso la parola a Renozza.
Grazie, sì, velocissimamente. Io credo che il senso della riflessione sia facilissimo da enunciare, poi ci sono tante sfaccettature, ma il fatto evidente è che il riconoscimento, l'attribuzione di un diritto di per sé non ha un automatico effetto dal punto di vista della tutela dell'interesse che sta dietro questo diritto. Ci sono tantissimi fattori che possono impedire che questo interesse sia soddisfatto, che sono personali, sociali, istituzionali. Chiunque di noi fa in fretta a pensare che il diritto alla salute è facile da riconoscere in astratto, poi però bisogna fare gli ospedali. Se si fa gli ospedali, il diritto alla salute resta lì. E anche in prospettiva il conflitto con altri diritti, la moltiplicazione dei diritti crea anche la moltiplicazione dei conflitti tra diritti, tra interessi che sono in conflitto e che avanzano pretese che sono incompatibili. L'idea era appunto quella di fare una riflessione, visto che questa è stata definita l'età dei diritti e che effettivamente credo che nella storia dell'umanità non siano mai stati riconosciuti in numero tanti diritti come oggi, tendenza e fenomeno che non si è arrestato, cioè negli anni 70-80, quando c'è stata una svolta politica, economica rilevantissima che ha inciso su tutta una serie di settori, sembra avere inciso meno sui diritti che hanno continuato ad essere riconosciuti formalmente e in gran numero. Ci sono dei diritti che prima non lo erano, successivamente il diritto al cibo. Quindi l'idea era di fare una specie di piccola verifica, per quanto è possibile, cominciare a fare una piccola verifica. Anche perché, detto che avere diritti è meglio che non averne, su questo credo che non ci sia nessun dubbio. Cioè, siamo qui a dire, ma forse se ne potrebbe fare a meno adesso, oggi, no? È chiaro che è meglio averne. Però è anche vero che esiste una cultura dei diritti, una cultura, per così dire, passiva dei diritti, che ha un sacco di aspetti negativi. Io sono convinto che è una parte cospicua della disaffezione nei confronti della politica deriva non tanto dalla corruzione del centro politico che c'è sempre stata, basta pensare a Cicerone che ha passato metà della sua vita a inveire contro i politici corrotti, ma deriva dal fatto che molti erano convinti che il riconoscimento formale dei diritti si sarebbe automaticamente tradotto in un maggiore benessere. Siccome questo non è avvenuto, la colpa viene data non all'assenza di quei movimenti sociali che sono comunque necessari per la concretizzazione di qualsiasi diritto, ma viene appunto dato ai politici mascalzoni, ai soliti padroni del vapore, e questo provoca una strana rapporto con il pubblico, diciamo, dove molti pretendono individualmente dei diritti senza rendersi conto che per avere diritti effettivamente efficaci bisogna attivare dei movimenti sociali che li portino avanti. Due parole, allora, il filo di conduttore tra tutti questi che abbiamo scelto qui è stato quello di esaminare soprattutto il conflitto tra diritti, perché ci è sembrato che potesse essere una prospettiva più nuova. Del resto di questo è piena la giurisprudenza in tutto il mondo, dove le corti non fanno altro che fare ricorso a quello che chiamano il bilanciamento, che vuol dire il fatto che ci sono diritti uno contro l'altro e bisogna trovare un sistema di venirne fuori. La prima puntata riguarda l'Europa, che da questo punto di vista è una fucina particolare, perché l'ordinamento europeo è una storia stranissima, nel senso che nasce come un ordinamento nel quale gli unici diritti riconosciuti sono quelli mercantili, cioè sono le quattro cosiddette libertà fondamentali, perché esisteva, per farla breve, una sorta di divisione del lavoro tra l'Unione e gli Stati, per cui l'Unione faceva i quattrini, mettiamola così, con le libertà, il mercato unico, eccetera, e gli Stati li spendevano facendo le politiche sociali e tutto il resto. Questa era, per farla molto grezza, un'idea iniziale. Nel momento in cui poi i quattrini non se ne fatti più tanti, allora sono nati un sacco di problemi, ma dal punto di vista dei diritti, il fatto è che per anni e anni e anni si è consolidata all'interno dell'Unione Europea la tutela del mercato e delle libertà cosiddette mercantili. Ora, queste dal punto di vista del rapporto con i diritti hanno un sacco di problemi. Il primo grande problema nasce dal fatto che il mercato, come diceva uno studioso del secolo scorso, della metà del secolo scorso, Calvolani, il mercato pretende di trattare come merci tre cose almeno che merci non sono, che sono la natura, la moneta e il lavoro. Che cosa questo voglia dire? È facile da esemplificare. Cioè, se voi pensate che ad un certo punto la gente si scoccia di andare a piedi e ha i soldi per andare in carrozza, il mercato che cosa fa? Qual è il suo conclamato pregio? il mercato immediatamente spedisce gli incentivi perché tutti quanti si mettono ad allevare i cavalli per tirare carrozze, fabbrichi le carrozze, eccetera, eccetera. Nel momento in cui la gente non ha più i soldi per andare in carrozza o vuole andare in macchina o qualche altro paese, con qualche altro mezzo, il mercato velocemente manda incentivi perché si elimini questa destinazione delle risorse e si trovi un'altra destinazione. Così si smette di allevare i cavalli, quelli che ci sono vengono macellati. Però il problema molto semplice è che questa stessa logica non si può applicare ai cocchieri. Cioè, o ai cocchieri gli troviamo un altro lavoro velocemente, o se no non li possiamo macellare come i cavalli. Questo è il problema, cioè, detto in termini più astratti, il problema è che ci sono delle risorse che non possono essere prodotte o non prodotte a volontà, né che si può dire alla gente fate meno figli di cocchieri, perché di cocchieri non ne ha più bisogno, come si potrebbe fare con una risorsa di tipo materiale. E questo sembra una banalità, ma è una fonte di problemi enorme, perché occorre gestire tutti questi effetti del mercato che l'Unione non sembra assolutamente in grado di gestire. C'è poi un altro aspetto, che se noi applichiamo le logiche mercantili ad una serie di diritti, succedono velocemente pasticci. Posso fare un esempio. Una delle libertà fondamentali riconosciute è la libertà di movimento delle persone all'interno dell'Unione. Ora, finché si muovevano solo quelli che lavoravano, questo faceva parte del mercato, la forza lavoro che si sposta dove trova maggiore convenienza. Ma nel momento in cui uno comincia a spostarsi come cittadino, ecco che lì succedono un sacco di problemi. Sanità. Se la sanità è a pagamento, va benissimo, perché uno paga, ma se la sanità è in tutto in parte gratuita, se voi avete delle migrazioni di gente che viene da paesi che hanno dei servizi sanitari inferiori e vanno in paesi che hanno dei servizi sanitari di maggiore qualità, avete immediatamente un problema da gestire, perché uno Stato non può stare lì a mantenere da solo una sanità di alta qualità per tutti gli europei che possono muoversi avanti e indietro. E questa è un'altra fonte continua di problemi, cioè il rapporto tra l'esercizio delle libertà mercantili e l'esercizio di diritti di carattere sociale. Ultima considerazione, mi fermo, c'è un ulteriore problema con riferimento ai diritti che ci porta vicino al nostro tema del conflitto tra diritti, ed è che il mercato non è un luogo di conciliazione, di cooperazione, il mercato è un luogo di competizione, come tale per sua natura, per sua struttura e anzi forse il suo peggio, mentre la gente si trova con l'altra, cioè perché si dia da fare, si sbatta e così si ottengono risultati migliori, questo poi, detto banalmente. Ora però questo meccanismo di produzione continua di conflitti, quando l'ha affrontato col tema dei diritti e dei diritti sociali, produce anche qui degli enormi problemi. Ricordo, proprio per finire, uno dei casi più famosi, infamosi, come diremmo anglicizzando, italianizzando in termini inglesi, cioè uno dei casi, se non infami, ma insomma sicuramente più famosi in negativo, era il caso di una nave che batteva bandiera finlandese, ma era in realtà una nave estone. Allora cosa faceva? Questo qui stava in Finlandia, ma i dipendenti erano pagati con i salari estoni. Quando il sindacato ha cercato di elevare le retribuzioni a livello dei finlandesi, è nato il caso. Ma quello che è paradossale è che molti estoni, diciamo, scrittori estoni, non necessariamente lavoratori estoni, hanno detto no, ma questo è assolutamente ingiusto, perché questa è una forma di protezionismo in favore dei finlandesi. Voi state togliendo a noi stati dell'Europa orientale, appena entrati da poco, più poveri, eccetera, l'unico vantaggio competitivo che abbiamo nei confronti degli stati più avanzati, cioè quello di avere una forza lavoro che si vende a minor prezzo. Se voi ci togliete questo vantaggio, state facendo un'operazione che è contro di noi e non un'operazione giusta. Che la misura potesse essere protezionistica è anche vero, il problema è se poi pensando le cose a lungo termine ai lavoratori esteri convenga che si abbassino le condizioni vita e di lavoro dei lavoratori finlandesi, o se non sia piuttosto meglio che le condizioni dei finlandesi restino dove sono, poca volta gli esuli ci si avvicinano. Questo sarebbe un problema anche di capire il problema a breve periodo, lungo periodo, che tanto affligge l'Unione, che interpreta in questo modo un sacco di cose che c'entrano relativamente poco, ma non possiamo parlare di tutto, e quindi io mi fermo immediatamente qua e non so chi parla per primo.
Ma come avevo deciso?
Ah, sì, beh, deciso, allora rispettiamo la vostra
Grazie.
decisione.
Dunque, quando Francesco mi ha invitato, cosa posso fare? Naturalmente lo ringrazio, ho letto le cose che aveva scritto, ma lui mi ha inviato un librettino di qualche tempo fa di Isaac Bessi. A me i titoli indovinati piacciono moltissimo. Il libro non l'ho letto, ma il titolo succede. Perché parlava della solitudine dell'articolo 1 della Costituzione.
Scusi, la solitudine
Dell'articolo 1,
potrebbe
la
avvicinarsi.
solitudine dell'articolo 1 della Costituzione. E quindi mi parve che quella che è la situazione, insomma, che descrivesse Francesco fosse una situazione di solitudine dei diritti sociali, che sono soli rispetto al mercato e sono soli anche rispetto alla politica, alla fine dei conti. E quindi volevo ragionare un po' su questi due aspetti. Naturalmente, siccome oramai noi agiamo in un ordinamento multilivello, non posso parlare soltanto dell'Italia, devo parlare necessariamente anche dell'Europa. Però voglio subito dire dal mio punto di vista, così non c'è sasso, si dice un po', contraddico una delle leggi della narrazione. Cioè, il mio punto di vista è che non la penso proprio come Francesco. Io penso che il fatto che i diritti, come scrive lui nelle sue note, siano scritti da qualche parte, certo non comporta di per sé la soddisfazione degli interessi e dei bisogni che sono sottostanti a questi diritti, però non è una roba da poco, il fatto che siano scritti da qualche parte, lo stesso hai detto, no? E però perché non è roba da poco? Perché, specialmente se questo qualche parte è un testo costituzionale, vuol dire che dietro i diritti c'è una pretesa politica che io, in quanto cittadina e in quanto parte della comunità politica, posso azionare nei confronti della politica, oltre che nei confronti dei giudici. Tu dici esattamente questo è il problema, esattamente questo, perché poi, siccome la politica non mi risponde, allora questo si traduce in un disincantamento, insomma, una disaffezione. La mia posizione è che questo è un problema della politica più che dei diritti. In realtà a me non convince molto questa separazione tra diritti e politica, perché è vero che senza la politica i diritti sociali mancano delle forme poi di realizzazione e di garanzie, quindi dalla politica che sicuramente dipendono in ultima istanza i diritti sociali. Però non penso neanche che possiamo ridurre l'attuazione dei diritti a un processo di continuo aggiustamento politico, ma anche di mobilitazione, perché il fatto che un bisogno, una pretesa si espressa in forma di diritti ci dice qualche cosa sul fatto, ed è qualcosa che bisogna sapere, cioè che cosa una maggioranza politica, qualsiasi questa maggioranza politica, deve decidere e che cosa non può decidere. Quindi, innanzitutto, dal suo punto di vista, servono i diritti. L'altra cosa per cui non mi convince questa distinzione così netta tra diritti e politica, è che io penso che la lotta per i diritti sia una lotta politica anch'essa. Cioè è una forma di mobilitazione politica ed è soggetta a delle operazioni di bilanciamento anch'essa, di avanzamento e arretramento, esattamente come la lotta politica a tutto il mondo. Quindi io penso che non c'è necessariamente opposizione, ci può essere complementarietà. Da questo punto di vista la lezione storica ci viene dagli Stati Uniti. Perché di questa questione dei diritti sociali, che sono una hollow hope, una speranza vuota, non discutono da tempo i nordamericani. C'è appunto un altro libro che ha questo bellissimo titolo, Una speranza vuota, che cosa possono fare le corti per realizzare i diritti di welfare? Quasi niente. Scriveva Rosenberg e ragionava sugli effetti della sentenza famosissima, che sono certo tutti voi conoscete, la sentenza Brown, versus Board of Education, fondamentalmente è quella sentenza che prosegna la segregazione razziale per legge nell'educazione pubblica, quindi riguarda un diritto sociale. Naturalmente la segregazione non finì con questo, non finì per questo, e da questo ricavava qualche riflessione Rosa Bello sul fatto che appunto fosse stata una speranza vuota. Però se andiamo a vedere le dinamiche che io non posso ricostruire, che portarono a quella sentenza e a quello che accade dopo, vediamo che la sentenza, il caso e quello che accade dopo sono parte di una stessa, di uno stesso processo. La sentenza è frutto di un ricorso portato da un avvocato che si chiama Arturo Marshall, che poi diventò il primo vice americano della Corte Suprema, lui che scrisse il ricorso ed era un momento di mobilitazione politica. E la sentenza Brown a sua volta poi fu un po' una specie di catalizzatore del movimento del diritto civile. Fatta questa premessa, vorrei andare alla questione che descriveva Francesco, per dirvi che la vicenda in realtà non si svolse esattamente come l'ha raccontata, la vicenda della nave Rosella si chiamava. La nave Rosella era una nave di un proprietario finlandese che collegava Tallinn a Helsinki. Questo armatore aveva nove navi su quali navigavano degli equipaggi finlandesi. Gli equipaggi finlandesi erano delle condizioni di lavoro decise da contratti collettivi finlandesi, stipulati tra un sindacato molto potente a 10.000 iscritti in tutta la Finlandia, che a sua volta era collegato a un sindacato britannico, un sindacato internazionale che ha sede a Londra. Questo sindacato aveva fra i suoi scopi principali quello di combattere i cambiamenti fittizi di proprietà attuati attraverso il cambio di bandiera. Qual era il problema? Che la stessa tratta Tallinn Helsinki veniva gestita anche da altre compagnie estere, questi sì, con lavoratori esteri che ricevono quindi un salario inferiore. Operava in perdita. Invece di vendere la Viking, cosa pensò l'imprenditore? Pensò di cambiare sede e prendere la bandiera estera. Quindi, e comunicò la sua intenzione ai sindacati, i quali non se la presero bene, perché capirono immediatamente qual era la questione, cioè una volta che si è cambiato nazionalità, poteva negoziare anche con i sindacati esteri. E quindi i sindacati dissero: sciopero. E il sindacato internazionale disse ai sindacati estoni: non negoziate con il signor Viking, non so come si chiamasse la nave, la compagnia si chiama Viking, perché noi abbiamo una politica di solidarietà internazionale. Cioè, che cosa stava succedendo? Stava succedendo una vicenda tipica di un diritto sociale che non richiede l'intervento dello Stato per essere attuato, che è il diritto di sciopero, cioè la contrattazione collettiva che agisce come una forma di limitazione della concorrenza che gli imprenditori e i lavoratori si fanno attraverso l'abbassamento del salario. È una storia vecchissima, non c'entra con l'Unione Europea, questa è la funzione che storicamente la contrattazione collettiva ha. E tutto sarebbe andato come vanno normalmente le cose quando ci sono dei conflitti sindacali, cioè sulla base dei rapporti di forza. In particolare, il proprietario della Viking, davanti a uno sciopero, minacciato e davanti al rifiuto del sindacato estero di negoziare, duro, decise di soprassedere e di siglare un nuovo contratto collettivo. Qua però interviene la dinamica europea, cioè che cosa accade? L'Estonia entra nell'Unione Europea. Nel momento in cui c'è questo cambio fittizio di proprietà, che è soltanto la bandiera estera, non cambia niente, allora il proprietario della Viking esercita la libertà di stabilimento. La libertà di stabilimento che si scontra con l'esercizio del diritto di sciopero, un diritto sociale. Chi è che vince la libertà di stabilimento. In questo bilanciamento che fa la Corte ritiene che quando l'esercizio di un diritto sociale come lo sciopero diventa impeditivo dell'esercizio pieno della libertà economica, che in questo caso tra l'altro era una libertà finta di circolazione, non è che circolasse veramente, cambiava soltanto la bandiera, cedeva il diritto sociale. Alcuni hanno ritenuto che questo è una sentenza sbagliata perché c'è stato un bilanciamento fatto male, cioè si è fatto prevalere la libertà economica, mentre invece si poteva fare prevalere il diritto di sciopero, che nel frattempo era diventato un diritto sociale fondamentale riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La cosa singolare invece è proprio questo che ha consentito probabilmente alla Corte di Giustizia di fare questo esercizio di bilanciamento, perché tu hai bisogno di un diritto e un altro diritto per fare questo bilanciamento. Ma prima il diritto di sciopero non c'era. Ecco, però non è che la storia va sempre necessariamente così, è un pochino più complicata la storia, perché 10 anni prima, esattamente con lo stesso quadro istituzionale, con lo stesso quadro di norme, anzi non c'era ancora il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero, una sentenza che si chiama Albany, la Corte aveva detto una cosa completamente diversa. Cioè aveva detto che l'esercizio dell'attività sindacale, l'esercizio del diritto di sciopero, certo, può comportare dei problemi per la libertà economica, direbbe era nasce esattamente per questo la coalizione collettiva. È intrinseco, dice la Corte, nell'azione collettiva nello sciopero, però impedire questo e considerarlo una restrizione della libertà economica significherebbe impedire anche un miglioramento nel progresso, che è uno degli scopi sia dell'azione collettiva che della stessa Unione Europea. Quindi il primo punto che io vorrei sottoporre alla vostra attenzione è questo. Perché a condizioni, diciamo, istituzionali e anche giuridiche non molto diverse, quando si svolgono le vicende della nave Rosella, c'è stato un riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero. Perché c'è questa diversa posizione da parte della Corte di Giustizia? Perché in verità nella storia dell'Unione Europea non c'è soltanto una impostazione e una soltanto. C'è l'impostazione originale, che è quella che evocava Francesco, che però prevedeva la possibilità per gli stati nazionali e per le legislazioni nazionali di sopravvivere, di continuare ad esistere, no? C'è un periodo, che è il periodo del Trattato di Amsterdam, della costituzionalizzazione fallita dei trattati europei, del riconoscimento della Carta dei diritti fondamentali di Lisbona, in cui sembra che le preoccupazioni, gli scopi sociali diventano altrettanto importanti per le libertà economiche, e poi c'è un periodo diverso in cui si afferma, diciamo, un teorema neoliberale. Però io non penso che la storia dell'Unione Europea possa essere letta unicamente in termini di diritti e libertà di mercato che prevalgono sui diritti sociali e sui diritti della persona. Non posso soffermarmi di più su questo aspetto. Mi piacerebbe per esempio parlare molto del diritto antidiscriminatorio, dove le due anime si incontrano spesso, per dimostrare con qualche argomento in più queste mie tesi. E posso dire che in alcuni casi, mi sembra che più spesso citi il caso Zamprano, no? La Corte di Giustizia ha protetto questa circolazione con i vari diritti sociali delle persone. Però quello che accade sicuramente è questo, cioè c'è un momento in cui la Corte di Giustizia si arrende ad una logica che aveva cominciato ad avere delle gambe istituzionali e giuridiche con il Trattato di Maastricht e con la moneta unica. Questo sicuramente è quello che accade. Ed è il momento in cui, appunto, nel soppesare il diritto di sciopero e la libertà di stabilimento, fittizia tra l'altro, la Corte di Giustizia aderisce a questo paradigma. Ecco, La cosa strana è che un anno dopo scoppia la crisi finanziaria. E quindi sembrerebbe uno di quei momenti in cui è la crisi dei debiti sovrani, sembrerebbe uno di quei momenti in cui si può cominciare a ragionare sul fatto che non è vero che tutto dipende dalla flessibilità dei mercati, dei prodotti, del lavoro, del mercato del lavoro, perché non c'è flessibilità che tenga se non c'è crescita e se non c'è un aumento della domanda. Invece non è così. Questo paradigma neoliberista diventa fortissimo. E diventa fortissimo perché gli stati membri se lo vedono imposti attraverso le misure di austerity fiscale. Questo è un altro momento estremamente significativo della storia dell'Unione Europea, della storia del rapporto con l'Unione Europea e cittadini europei, ma anche della storia del rapporto fra corti, tra la Corte di Giustizia, le corti costituzionali e i cittadini. Allora, anche qua io devo andare molto velocemente, però la cosa su cui riflettere è che tutta la gestione della crisi del debito sovrano, dell'austerity, eccetera, è stata gestita, questa vicenda è stata gestita in una forma di depoliticizzazione. Non c'è stata la politica nel senso di parlamenti nazionali o parlamenti europeo, governi nazionali, persino il Consiglio qualche volta è stato espropriato delle sue decisioni. Chi è che ha deciso e con quali strumenti? Beh, hanno deciso fondamentalmente la Commissione, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Europea, e l'hanno fatto non attraverso il diritto, non attraverso il diritto dell'Unione Europea, ma attraverso una serie di meccanismi che non sono diritto, sono diritto liminale, qualcuno lo chiama, oppure sono trattati internazionali. Il meccanismo di stabilità, il fiscal compact, non sono trattati dell'Unione Europea, sono trattati che sono stati siglati al riparo dalla discussione pubblica, al riparo dalle opinioni pubbliche e che sono servite poi da base per i cosiddetti memorandum of understanding, che venivano siglati tra i paesi sottoposti al controllo, perché erano una situazione di crisi finanziaria e di debito pubblico che era andato oltre i parametri europei, però l'hanno fatto anche con altri paesi, questa stessa gestione, diciamo, non soltanto decostituzionalizzata, ma proprio depoliticizzata. La politica non c'era, non c'erano neanche i diritti. L'hanno fatto anche nel nostro paese, perché alcune tra le riforme più importanti, e mi riferisco alla riforma delle pensioni e alla riforma del mercato del lavoro, sono state stimolate da una lettera famosa mandata dalla Banca Europea al governo italiano, a cui poi è stato dato seguito con la riforma delle pensioni e la riforma del mercato del lavoro. Ora, la cosa interessante però che secondo me segnala come appunto le dinamiche fra lotta per il diritto, lotta per il diritto e lotta politica siano un pochino più complesse, è che quando le opinioni pubbliche nazionali non hanno avuto modo, perché non c'era un atto dell'Unione Europea che si potesse impugnare, il signor Pringle, che era un irlandese, andò davanti alla Corte di Giustizia e disse: beh, questi atti che sono stati fatti dalla Troica e si basano su questi trattati violano i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta di Nizza. La Corte di Giustizia disse: ma non è diritto dell'Unione Europea, quindi noi non possiamo agire, non possiamo controllare. Non c'era quindi la possibilità impugnare i diritti, ma non c'era neanche la possibilità di una discussione pubblica, non c'era neanche la possibilità di impegnarsi in una azione politica. Che cosa hanno fatto? Questo è molto interessante. Beh, una delle cose che hanno fatto sicuramente si sono rivolti a dei governi nazionali di destra, cioè questo è sicuramente uno dei momenti in cui si innesca una risposta populista e di destra. Questo è quello che è accaduto sicuramente in Ungheria. Però l'altra cosa che hanno fatto è che si sono rivolte alle loro corti costituzionali, le quali, proprio perché la Corte di Giustizia ha detto noi non possiamo agire perché questo non è diritto europeo, hanno agito, hanno risposto. e l'hanno fatto appunto sulla base di che cosa? Dei diritti sociali scritti nelle costituzioni nazionali. L'hanno fatto in Portogallo, l'hanno fatto in Grecia, l'hanno fatto in Romania, l'hanno fatto in Lettonia, l'hanno fatto a Cipro, l'hanno fatto in Italia. Sicuramente mi scordo qualcuno. Come hanno risposto le corti costituzionali? Beh, hanno risposto in modo diverso. Hanno risposto in modo diverso. In qualche caso hanno risposto fondamentalmente sostenendo che lo stato di emergenza giustificava queste misure, quindi lo stato di emergenza nella regola costituzionale. In altri casi hanno risposto con delle operazioni di bilanciamento abbastanza complicate, in qualche caso invece hanno dato ascolto alle richieste dei cittadini e hanno accolto le loro costituzionali, le misure nazionali di attuazione di quanto richiesto dalle istituzioni europee. Questo quindi secondo me è un momento particolarmente interessante per studiare le dinamiche fra lotta politica e lotta per i diritti, perché mobilitazioni politiche grosse ci sono stati in momenti limitati, però questi ricorsi sono stati presentati da movimenti di cittadini, sono stati presentati da sindacati, sono stati presentati anche dalle stesse istituzioni nazionali, perché è stato il Presidente della Repubblica Portoghese ad andare davanti alla Corte Costituzionale a chiedere il pronunciamento. Arrivata a questo punto, che cosa accade? Che alcuni dicono, ma le corti costituzionali non possono prendersi un incarico di questo genere, perché non spetta a loro farlo. E altri dicono una cosa ancora più singolare, cioè, le corti costituzionali possono farlo, però devono limitarsi a proteggere un nucleo essenziale di diritti, a proteggere proprio i livelli minimi. E questi casi invece non riguardano povera gente, riguardano sindacati di bancari, riguardano pensionati, riguardano professori universitari, riguardano cioè soggetti che non sono poveri. Quindi, come dire, le corti costituzionali possono intervenire soltanto per difendere i diritti sociali dei poveri. È come se un controllo di costituzionalità fosse messo soltanto se il problema è che bisogna difendere dalla povertà. Invece, se noi andiamo a guardare appunto queste dinamiche innestate da questi ricorsi, ci rendiamo conto che quello che è accaduto è una ricostituzionalizzazione del discorso politico. Cioè, non è che la politica e i diritti qua siano stati nemici, è proprio un far riferimento a un discorso giuridico che ha consentito il reingresso nella politica della questione della tutela dei bisogni e degli interessi vitali. Almeno io questo ci vedo in questa vicenda, il che mi porta all'ultima parte del mio intervento. Questa costituzionalizzazione della politica, potremmo dire anche politicizzazione della Costituzione, non è che ha trovato tutti d'accordo, perché alcuni hanno detto, per esempio fra i sostenitori del costituzionalismo funzionalista, qualcuno ha detto, bisogna andare a guardare se queste misure erano efficaci. Ora, io lo so che dico una cosa un po' forse che può aprire in contraddizione con quello che ha affermato fino adesso, cioè il fatto che queste politiche neoliberiste siano state imposte con la forza e fuori dai processi di decisione politica ordinari ai cittadini degli stati e avevano problemi con il loro debito sovrano. Però vorrei riflettere anche su un'altra cosa. Questo forse era un esito quasi inevitabile, perché c'è una clausola nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che è l'articolo 125. L'articolo 125 dice che non è possibile né allo Stato membro né all'Unione Europea intervenire e assumersi le responsabilità anche fiscali di un altro Stato. Cioè c'è un problema dietro di intervento, no? Quindi probabilmente le istituzioni europee hanno voluto aggirare questo divieto e creare un meccanismo che, per quanto imposto in maniera abbastanza autoritaria, però stabilisce per la prima volta un principio che è quello della solidarietà tra gli Stati, perché alla fine i paesi creditori sono intervenuti a favore dei paesi che avevano problemi di debito. Certo, sono intervenuti con delle misure imposte in maniera autoritaria e delle politiche totalmente sbagliate, che hanno prodotto effetti in termini di costi sociali grossissimi. Però sono intervenuti e quindi si è creato, e su questo vorrei che riflettessimo, un sia pure embrionale meccanismo di solidarietà che prima non c'era, che era vietato addirittura dal trattato. Questo penso che dobbiamo riflettere. Però vi dicevo, in verità la maggior parte delle persone ritiene che fossero delle ricette non solo autoritarie ma anche inefficienti. In Italia invece l'intervento, questa sfida costituzionale che è stata portata davanti alle corti costituzionali non è piaciuta tanto perché alcuni hanno detto che queste decisioni legislative sono state assunte in tempo di crisi, per quanto impopolare, però la maggioranza le ha sostenute. E quindi questa ne decreta la legittimità. E poi c'è chi dice, come mi sembra che dice Francesco, però in realtà l'effettiva soddisfazione degli interessi delle persone non dipende tanto da queste sentenze della Corte Costituzionale, ma dipende da un contesto istituzionale materiale che le rende possibile. Quando la Corte Costituzionale italiana ha con due sentenze intervenute, voi sapete, in materia di pensione collettiva e pubblico impiego, che cosa ha comportato questo? Dovremmo ragionarci un po' su che cosa ha comportato. Io vi posso dire che cosa ha comportato la decisione della Corte Costituzionale portoghese. Ha comportato che il governo portoghese ha posto fine in maniera anticipata al programma di rientro del debito. Ha cominciato a fare altre cose. Ora, voi lo sapete che c'è una discussione in corso, no? Fra il governo portoghese, che ha detto il merito della ripresa portoghese, soprattutto nostro, del fatto che abbiamo investito sulla crescita, sulla domanda, in particolare sul settore delle scarpe, e le istituzioni europee che dicono che è merito nostro. Quel che è certo è che dal 2014 in poi non hanno più applicato le ricette europee. Quindi da questo punto di vista l'intervento dei diritti delle corti costituzionali ha rinnescato processi politici che si erano prima bloccati. Ma poi l'altra cosa, penso che il ragionare su cosa hanno fatto le corti costituzionali in questo frangente ci porta a pensare se forse, e questa è l'idea, che cosa servono le costituzioni, appunto. Servono a non lasciare tutto a delle dinamiche politiche che possono essere molto variabili, molto poco prevedibili anche. E quindi questa visione per cui i diritti diventano effettivi soltanto sulla base della spinta dell'attivismo politico, secondo me riceve una qualche smentita da queste vicende che riguardano proprio una sfida costituzionale. E infine l'ultima cosa che volevo dire è che queste sentenze, questa sfida costituzionale, è stata fatta perché i paesi dell'Est non hanno accolto il suggerimento di un costituzionista liberale che si chiama Cass Sunstein, che aveva detto: adesso voi che dovete transitare da un'economia, si fa per dire socialista, a un'economia di mercato, non bisognate di mettere nelle vostre costituzioni diritti sociali, non lo fate. Loro non l'hanno ascoltato. Nelle costituzioni di questi paesi ci sono diritti sociali che sono quelli su cui le corti, lettori, portoghesi, italiani hanno fondato il loro intervento. Dunque il problema vero, secondo me, che è vero che la politica dovrebbe essere la sede naturale in cui prendere queste decisioni, però tu stesso dici, Francesco, che la politica non è stata capace di farlo. Quindi forse è più un problema della politica che dei diritti. Quindi non è tanto un problema di diritti traditi, ma semmai di democrazia tradita. E infine l'ultima cosa è, dovremmo forse ricominciare a ragionare su qual è il contenuto minimo dei diritti sociali. Perché come vi dicevo, questa idea che è girata anche dalle discussioni che hanno seguito le decisioni delle nostre corti costituzionali, la Corte Costituzionale ha agito a difesa dei magistrati, ha agito a difesa dei pensionati, che tutto sommato sono delle categorie protette. Ma vogliamo ridurre i diritti sociali a un problema di lotta contro la povertà, cioè un contenuto così povero di diritti sociali, oppure le pensioni, la retribuzione, per esempio la sentenza della Corte Costituzionale è stata fatta sulla base del principio della retribuzione sufficiente, non sono ammessi i diritti sociali. Quindi probabilmente è di questo forse che dovremmo discutere, cioè di quale sia oggi il contenuto dei diritti sociali. Su questo però credo che la politica, le buone politiche, possano dire molto. E quindi forse questo è per ricevere l'occasione per dirci qualche cosa su quali possono essere buone politiche che possono dare appunto un peso reale ai diritti sociali. Quindi innescare questa dialettica tra mobilitazione politica e mobilitazione legale per i diritti.
Grazie per l'altro. Io sono un economista, non sono un giurista, e quindi mi interrogo su contributo può dare l'economista un dibattito di questo genere, e con piena consapevolezza di dare un po' la chance, vorrei provare a innanzitutto a porre la questione in questi termini. Nell'ascoltare il modo in cui il giurista affronta i problemi del tipo di quelli che noi stessi stiamo vedendo, problemi che hanno a che vedere con la necessità di far mettere assieme e quindi di bilanciare diritti di caratteristiche diverse, di nature diverse e via di seguito, in generale l'approccio e l'atteggiamento è quello di individuare il nucleo fondamentale dei problemi sociali in termini di ragioni fondamentalmente conflittuali, cioè più l'uno e meno l'altro. Il diritto che prevale è l'interesse di qualcuno che prevale, e il diritto che soccombe è l'interesse di qualcuno che soccombe. L'economista ha un approccio un po' diverso, può anche apparire stravagante. Il problema dell'economista è fondamentalmente: è possibile immaginare di tutti i mondi possibili in cui potremmo immaginare, potremmo volere vivere o che sono davanti a noi possibilmente, confrontati con lo status quo da cui partiamo, è possibile immaginare che esistano mondi possibili, concretamente possibili, che nel momento in cui dovesse essere fatto un referendum che coinvolge tutti i cittadini e tutti i soggetti sociali, gli si dice: ma tu voteresti per questo mondo che ti dico concretamente possibile, che però non è quello nel quale viviamo, oppure il mondo in cui noi viviamo? Ecco, l'economista va disperatamente alla ricerca di immaginare come possono essere fatti mondi possibili e concretamente possibili, che in un confronto di questo genere il referendum vincerebbe 100-0. Tutti quanti voterebbero per il mondo diverso. L'economista va alla ricerca di situazioni e circostanze dalle quali possa innanzitutto nascere, come dire, possa essere rappresentato nel senso di è una situazione, come si dice in gergo, win-win, tutti quanti stanno bene. Questo è il modo in cui in generale l'analisi economica prova a affrontare i problemi sociali. Allora, se noi ci vediamo, affrontiamo in una prospettiva di questo genere il modo in cui si è andato la cerca, possiamo rappresentarci che cosa è successo nel Novecento, quando mano a mano si è creata, si è determinata l'epoca che Norberto Bobbio definisce l'età dei diritti, e le affermazioni dei diritti sono state possibili. L'impressione fondamentale è che mondi del genere hanno potuto completamente determinarsi perché, globalmente, ovviamente, mondi del genere erano completamente mondi possibili e mondi dove un po' tutti stavano meglio. C'è una tradizione, una distinzione classica quando si parla di diritti, la distinzione tra diritti che in qualche modo stanno a sostegno di libertà negative e di cui si può ragionevolmente presumere che l'esercizio e il riconoscimento di questi diritti inevitabilmente richiede ovviamente che risorse sociali vengano investite per garantire la protezione di questi diritti, ma fondamentalmente la quantità delle risorse effettivamente coinvolte può essere considerata trascurabile, a fronte di quello che chiamiamo diritti sociali, dove il problema del diritto sociale viene invece fondamentalmente descritto con l'idea che il riconoscimento dei diritti sociali implica in maniera forte il coinvolgimento di risorse, e laddove il problema di risorse c'è, inevitabilmente le risorse sono limitate, e quindi il riconoscimento dei diritti sociali per qualcuno implica in qualche modo un conflitto distributivo sottostante. Questo conflitto distributivo significa che qualcuno sta meglio e qualcun altro sta peggio. Il punto però è che quando nel corso del Novecento, sostanzialmente nella fase di della Seconda Guerra Mondiale con il grande spartiacque, molte di queste cose vengono pensate nella riflessione delle teorie sociali nella prima metà del Novecento, ma concretamente le istituzioni si evolvono nei primi tre decenni del periodo del dopoguerra. Questi sistemi istituzionali che si affermano nel mondo occidentale, in qualche modo vengono anche interpretati come mondi possibili dove il solo fatto che questi diritti vengano enunciati, vengano costituiti, vengano riconosciuti e vengano fatti valere consente al sistema di funzionare in maniera migliore, e nei fatti l'aspetto conflittuale perde di rilevanza, e quello che assume rilevanza è invece un beneficio generalizzato. Questa è un po' la fissazione che ancora l'economista cerca, in gergo gli economisti usano l'espressione miglioramenti paretiani, cose che possono andare bene tutti qua. Allora, scenderò dalla terminologia dei diritti, così come Marx ce l'ha raccontato, utilizzando qualche cosa che è più vicino all'analisi economica, al modo in cui gli economisti sono in grado di trattarlo, e penso che possa essere in qualche modo riconducibile. Cioè, penso agli sviluppi del cosiddetto sistema di welfare state. Il riconoscimento dei diritti laddove sono diritti sociali e coinvolgono risorse importanti e hanno a che vedere con la disponibilità dell'intero sistema sociale di riconoscere e validare le pretese su risorse sociali da parte di soggetti sociali che si trovano in determinate circostanze. Questo grosso modo configura l'insieme del sistema che chiamiamo come welfare state. E quando noi ci poniamo di fronte al problema della costruzione dei sistemi di welfare state, nessuno storico dell'economia racconterebbe l'evoluzione dei sistemi del welfare state negli anni 40, negli anni 50, negli anni 60, nel senso che gli interessi di qualcuno hanno prevalso a danno degli interessi di qualcun altro. L'evoluzione dei sistemi di welfare state implicava la percezione che ci si trovava in un mondo nel quale chiunque trovava preferibile e migliore. Da che cosa nasceva questo convincimento? Uno degli argomenti più diffusi, ma come cercherò di argomentare io adesso, forse anche un argomento alla fine meno convincente e che ci aiuta meno a capire il presente, è un argomento del tipo keynesiano, per volete. Il sostegno dei sistemi di welfare state consentiva allo Stato di intervenire direttamente nel creare una domanda autonoma, una domanda artificiale, e questa domanda artificiale consentiva di evitare che le crisi economiche si affittassero con dati generalizzati, consentiva di mantenere il potere d'acquisto dei lavoratori che dovevano essere di trovarsi disoccupati a causa della crisi economica, e questo innescava un meccanismo moltiplicatore che consentiva poi al sistema di poter sopravvivere in condizioni di piena occupazione. C'era un beneficio generalizzato dell'intero sistema economico nei provvedimenti del New Deal dell'Ottocento. E un po' questo è il modo in cui noi ci raccontavamo le cose positive del sistema economico. C'era un secondo approccio che richiamerò, che richiamo soltanto per enunciarlo, poi richiamerò più avanti in maggior dettaglio, di un soggetto il quale, poveretto, era un professore dell'Università di Keynes, cosa che Keynes non era, e Keynes, non essendo un professore dell'Università di Cambridge, ma essendo a sua volta una persona molto brillante, e il buon Arthur Cecil Beam non essendo una persona brillante, allora Keynes nella General Theory tratta malissimo questo Arthur Cecil Beam, lo considero un minus sapiens, ma non era un minus sapiens. Nel 1921 scrisse un libro che si chiamava L'economia del welfare, che contiene tutta una serie di valutazioni che poi richiamerò in questa fase in cui l'evoluzione delle istituzioni di welfare state, che poi diventavano il meccanismo istituzionale completo in base al quale alla fine i diritti sociali enunciati trovavano il loro riconoscimento, va avanti grosso modo per circa 30 anni, e a un certo punto, a partire dagli anni 80, questo convincimento che ci fosse un beneficio generale che andasse a l'intero insieme dei soggetti sociali, e quindi non fosse la soluzione di un problema conflittuale a vantaggio dell'uno e a vantaggio di qualcun altro. Vabbè, questa idea del beneficio nel senso di miglioramento paretiano comincia a venire meno. E quindi l'economista viene chiamato in causa di fronte al problema del conflitto tra diritti mercantili e diritti e diritti sociali, con l'idea di dire che non c'è spazio, se vogliamo far funzionare bene il mercato, essendo un po' il mercato bellezza, bisogna che ci siano molti poveri in giro. È davvero così? Per quale motivo? Che fondamentale una cosa di questo genere? C'è per esempio un problema concreto di risorse intrinseco? Si può dire che laddove negli anni 50 e negli anni 60 i sistemi economici del mondo occidentale non avevano risorse, riconoscevano non soltanto, non trovano difficoltà nel riconoscere i diritti sociali denunciati, anzi addirittura vedevano che c'era un beneficio, e adesso c'è un problema, non ci sono più le risorse, questo ovviamente non è vero, si è attenuato il tasso di crescita delle economie occidentali, ma comunque il tasso di crescita del lungo periodo così di quest'anno, e quindi le risorse che erano disponibili negli anni 50 sono sicuramente disponibili in misura maggiore adesso. È possibile che ci siano state pretese crescenti da parte dei soggetti sociali, che le pretese sulle risorse sociali che stanno dietro ai diritti enunciati siano stati particolarmente come dire, inadeguate, forti, abbiano creato un problema? Sì, certo, uno potrebbe anche provare cose di questo genere, andare in pensione 19 anni e 6 mesi di lavoro a certe condizioni, sicuramente avevo qualche cosa a che vedere con accesso di credenza, è difficile chiamare il diritto sociale il diritto di andare a pensione di pensione senza tenere conto delle condizioni della democrazia. Però queste pretese effettivamente crescenti non ci sono state. Si può pensare pretese inadeguate al fatto che il contesto si è modificato, infatti anche questo è vero, se continuiamo con l'esempio del sistema pensionistico, certamente è vero che il funzionamento di un sistema pensionistico o le modalità con cui è stato disegnato funzionamento del sistema pensionistico aveva in mente un'evoluzione demografica che è venuta meno, un'evoluzione demografica caratterizzata dal fatto che è venuta meno, nel senso che allora era caratterizzata da si moriva prima e adesso tutto è fatto così, oppure si è entrato in una fase della vita caratterizzata da notevoli sofferenze e inadeguatezza allo svolgere attività capace di produrre reddito, invece adesso ci sono splendidi ottantenni che potrebbero tranquillamente continuare a lavorare. Quindi pretese inadeguate rispetto alle modifiche di contesto, in parte sì, però secondo me l'argomento grosso non è questo, e non è la mancanza di risorse o la inadeguatezza delle risorse il motivo per cui adesso stiamo qui a ragionare su conflitti tra diritti mercantili e diritti sociali. Perché in realtà è successa un'altra cosa che è più di natura culturale e più di natura interpretativa. L'idea che è passata e ce la siamo portati dietro negli anni 80, negli anni 90 e via di seguito, è l'idea che la garanzia di diritti sociali crea meccanismi perversi dal punto di vista degli incentivi di ciascun soggetto sociale a fare la sua parte e quindi del beneficio generale. Questa cosa qui va sotto il nome dell'espressione inglese di moral hazard, che nasce dalla letteratura dell'assicurazione. Se io ti assicuro completamente dal furto della tua automobile, tu lasci la chiave, la macchina aperta con la chiave e il motore innestato, e più potrà prenderla o portare via. Quindi hai incentivi perversi, vengono fuori incentivi perversi. Questo è il problema. Non possiamo proteggere i diritti sociali perché la protezione dei diritti sociali genera un sistema di incentivi perversi. Questo è un fatto più culturale che effettivo. E quindi è arrivato il momento di tornare al buon Artus Esipigu, il quale Artus Esipigu aveva nel 1921 sostanzialmente posto il problema in questi termini. Aveva detto: guardate che c'è un problema fondamentale delle ragioni che stanno alla base della convivenza sociale associata, quindi dell'organizzazione sociale, dell'organizzazione della politica, eccetera, eccetera. Va bene? E che i soggetti siano tutti quanti fondamentalmente avversi al rischio. Uno dei motivi che stanno alla base della convivenza sociale è il desiderio di garantirci mutuamente di essere protetti dal fatto che ci sono incertezze nella vita, qualcuno è più fortunato, qualcun altro è meno fortunato. C'è una domanda di mutua assicurazione o di assicurazione sociale che aiuta per esempio. Seconda considerazione, la percezione del rischio, soprattutto a livello individuale, perché nelle forme pre-capitalistiche sistemi sociali intermedi come le famiglie allargate che di seguito coprivano e venivano affidati a sistemi sociali di questo tipo le coperture assicurative, in un sistema capitalistico, in un sistema di mercato dove questi grandi corpi intermedi effettivamente vedono ridurre il loro peso, almeno nelle forme che assumevano, nelle forme precapitalistiche, che di seguito è il singolo individuo più esposto individualmente di fronte all'incertezza della vita. Va bene. Questa percezione del rischio, questa domanda di rischio, questa domanda di assicurazione fa sì che viene percepito in misura maggiore. Ora, di fronte a, in generale, il rischio si presenta, una scelta rischiosa si presenta in questo modo, e certamente si presenta in questo modo quando queste scelte hanno contenuto di tipo economico. Va bene. Prendere una decisione a maggior rischio significa contemporaneamente prendere una decisione che in media ha un'aspettativa di ritorno più elevato. Oppure, alternativamente, se io voglio prendere decisioni che hanno un'elevata produttività, un'elevata capacità di ritorno, in generale devo aspettarmi che decisioni di questo genere sono decisioni a rischio maggiore. E l'intuizione fondamentale di Pigu era: il sistema capitalistico ha bisogno di creare gli incentivi affinché gli individui siano portati a prendere decisioni che li mettono in condizione di affrontare i rischi del mercato. E che affrontare i rischi del mercato nel modo migliore possibile. E con uno spirito di innovazione, con la ricerca di prendere decisioni dalle quali le aspettative di rendimento siano le più elevate possibile, non soltanto dal punto di vista delle prospettive individuali, ma anche dell'individuo che le compie, ma anche dal punto di vista dell'insieme, dell'intero corpo sociale. Per far questo, noi abbiamo il sistema capitalistico ha bisogno di assicurazione. E i sistemi di welfare state non sono altro che un meccanismo di assicurazione sociale che serve a mettere i soggetti nelle condizioni di dire: guarda, non avere paura di compiere scelte rischiose, perché se le cose ti vanno male, la società ti aiuterà e ti darà incontro. Questa è fondamentalmente la struttura. E da questo punto di vista, l'ottica dell'economista di andare a interrogarsi se sono possibili mondi migliori, nel senso che chiunque voterebbe per vivere in un mondo più fatto piuttosto che un altro, trova una risposta positiva. Il sistema di welfare state era stato pensato da Pigu E così era stato interpretato nelle sue concrete esperienze degli anni 40, 50 e 60 sotto questo aspetto. Era un sistema di tipo positivo, di benefico appunto a tutti quanti. La grossa tensione che si è verificata nella cultura degli anni 80 è che l'evoluzione del sistema capitalistico e della cultura del sistema capitalistico ha messo in contraddizione mercato con responsabilità individuale. Per lungo tempo le cose sono state descritte e ci sono state descritte con l'idea che il mercato è un luogo dove noi dobbiamo convertirci, è necessaria una conversione di ciascuno di noi e dobbiamo diventare più amanti nei confronti dei rischi, dobbiamo amare il rischio perché questo è una cosa del mercato che obiettivamente ha scarso senso. In più, quello che è successo negli anni 90, negli anni 2000, è stato che il contesto generale di rischio è cambiato notevolmente. Perché è cambiato notevolmente? Perché nel momento in cui il mondo bipolarizzato è diventato globalizzato, è diventato un unico mercato, si è posto a livello planetario un problema fondamentale, una riorganizzazione di quella cosa che gli economisti chiamano divisione del lavoro, divisione internazionale del lavoro. I diversi paesi dovevano trovare una diversa collocazione in un unico mondo globalizzato. L'Italia, che nel mondo considerato fatto a due parti, aveva i suoi vantaggi comparati nell'industria dell'abbigliamento, nell'industria delle calzature, per esempio, si è trovato di fronte che nel mondo globalizzato è avvenuto ovviamente che altri stati che prima non partecipavano ai benefici del mercato generalizzato avevano dei vantaggi comparati, va bene? E i nuovi concorrenti effettivamente scalzavano la capacità del sistema economico italiano di provare di mantenere la sua collocazione nella divisione mondiale del lavoro che aveva precedentemente. Questo di per sé, e su questo tutti gli economisti di tutte le scuole sono convinti che un mercato più aperto è di gran lunga preferibile ad un sistema di protezione, a condizione ovviamente che i sistemi al loro interno sono capaci di aggiustarsi. Quindi la pressione concorrenziale nel mondo modificato dovrebbe richiedere ovviamente una capacità di trasformazione all'interno dei diversi sistemi economici e dove i diversi paesi dovevano trovare una diversa collocazione nella divisione mondiale. E tutto questo significava un ambiente enormemente più rischioso. Ma di fronte a questo ambiente enormemente più rischioso, ciò di cui c'era bisogno negli anni 90, nella fase della globalizzazione, era un ripensamento degli istituti del welfare state nella loro prospettiva assicurativa, descritti quindi nella loro capacità di creare un beneficio all'intero sistema sociale, all'intero sistema dell'intera economia, e non in termini di conflitto, che secondo me è improprio, e nemmeno nei termini in cui effettivamente fu raccontato in quegli anni, nella cultura della preoccupazione appunto del moral hazard: se tu garantisci assicurazione, in realtà i soggetti avranno un incentivo perverso e si comporteranno in maniera meno favorevole alle condizioni di crescita. Quello che in realtà è successo è che l'incentivo perverso c'è stato per l'assenza del ruolo assicurativo che le istituzioni del welfare state avevano in quel periodo, per cui alla fine le decisioni individuali di singoli individui, che ciascuno eravamo piccoli micro, ovviamente nei confronti del funzionamento dell'intero sistema sociale, dicevo che devo pensare a garantirmi da me, ad assicurarmi da me, che la migliore strategia è quella di minimizzare il rischio che vado incontro. Il miglior modo di minimizzare il rischio è di prendere decisioni non rischiose. Mi accontenterò ovviamente, non avrò grandi ambizioni di avere grandi risultati, e cercherò di mi arriverò in questo senso. Questa è un po' la tensione culturale che abbiamo avuto negli anni 50, negli anni 80, negli anni 90, per esempio, e credo che questo ci aiuti molto a dire per quale motivo. Va bene, noi abbiamo finito con il percepire una sorta di contraddizione intrinseca tra la tutela dei diritti mercantili, cioè il funzionamento di un sistema flessibile dal punto di vista delle condizioni della produttività, quindi capace di adeguarsi a un mutamento di contesto, e il contesto è cambiato enormemente negli anni 90 proprio a causa della globalizzazione, con il riconoscimento dei diritti sociali. Questa è la prima parte della storia. La seconda cosa è che vorrei provare a dire, anche se temo di aver ormai preso quasi tutto il mio tempo, è un diverso in parte reso conto della prospettiva europea. È stato molto rilevante da questo punto di vista. La costruzione dell'Unione Europea è stata guidata fin dall'inizio, fin dagli anni 50, sostanzialmente da una grande preoccupazione, che era la grande preoccupazione dei pensatori di Ventotene, di Adenauer, di De Gasperi, di seguito, che era quello di dire mai più conflitti nel confine tra la Francia e la Germania. Quindi abbiamo bisogno di un mondo di pace futuro e quindi abbiamo bisogno fondamentalmente di una unione politica in Europa. Ma questo progetto di unione politica in Europa in realtà si avvertiva abbastanza ad evidenza come difficile da poter essere completamente perseguito e a maggior ragione difficile da poter essere completamente perseguito per tutta una serie di difficoltà ovviamente connesse con culture diverse, lingue diverse, di esempio, ma anche per una sorta di contraddizione tra l'elettorato che votava i partiti democristiani che invece più di altri interpretavano le esigenze dell'Unione Europea. A questo punto negli anni 50 emerge un progetto politico, e questo progetto politico che viene ricondotto a Jean Monnet e per il quale viene utilizzato come riferimento questo aggettivo, questa qualificazione di progetto funzionalista, ma parlo del funzionalismo nel senso di Monnet, non del funzionalismo come lo richiamava Marzia. Va bene. Il modello funzionalista diceva: bene, proviamo a replicare in Europa quello che è successo nella seconda metà dell'Ottocento in Germania, dove c'erano tanti piccoli staterelli. Proviamo a creare le condizioni affinché gli europei possano decidere e comprendere la necessità di creare una politica unica, e quindi un'unione politica, allo stesso modo come i tedeschi si convinsero a poco a rinunciare alle prerogative dei piccoli staterelli. Creiamo un'unione economica e questa unione economica è stata inizialmente pensata allo stesso modo come era stato pensato nella Germania degli anni 70, del 1870, cioè come Sol Verein, unione doganale. Creiamo un mercato unico dei manufatti, delle merci manufatte. Questo è il progetto del mercato comune europeo. Perché facciamo il mercato comune europeo? Perché il progetto funzionalista ci diceva: gli europei impareranno i grandi benefici dell'allargamento del mercato e a poco ci sarà quella adesione politica a un progetto di unione politica, quell'adesione al progetto di unione politica di cui adesso non ci sono le condizioni. Vado con l'accetta, ma quello che succede nella seconda metà degli anni 80, le questioni ovviamente sono presentate in maniera molto più articolate e la persona che mi nominerò, che è Jacques Delors, era perfettamente consapevole del problema, va bene. Ma Jacques Delors nella seconda metà degli anni 80 dice: beh, è il momento di fare un salto. Non più il mercato comune, non soltanto il mercato comune soltanto dei manufatti che possono varcare le frontiere, varcheranno le frontiere senza pagare dazi, ma una unione economica, un mercato unico. E ciò che metteremo nel mercato unico sarà l'intero insieme dei servizi, oltre ai beni manufatti, o i cosiddetti servizi di pubblica utilità, il gas, l'energia elettrica, i trasporti, le telecomunicazioni, via di seguito. Nasce il periodo che poi negli anni 90 vede la sua realizzazione e attualizzazione attraverso le grandi politiche di liberalizzazione. Ancora una volta, l'argomento che viene... Delors è consapevole della cosa, e Delors si rende conto che c'è un problema di creare una maggiore unione tra i paesi europei, anche dal punto di vista del riconoscimento reciproco o comune dei diritti sociali. Però continua ad essere difficile la cosa. E ancora una volta, la vecchia logica funzionalista di Jean Monnet viene riproposta. Creiamo l'unione economica come presupposto per poter creare questo lontano obiettivo che si allontana sempre più nelle nebbie, che è quello dell'unione politica europea. Questo progetto si rivelò fondamentalmente sbagliato o difettoso. Che sia stato difettoso questo progetto, noi ne abbiamo avuto un po' la consapevolezza ovunque in Europa, quando ci siamo trovati di fronte alle implicazioni di queste difficoltà e di questi difetti, quando si è cercato di fare l'unione monetaria senza un'unione fiscale, con tutte le difficoltà che negli anni 2000 queste cose ci sono state. Però, anche per tipo di interessi che ho avuto in periodi precedenti della mia vita, che di seguito anteriore alla mia vita, c'erano ambiti un pochino più specifici dove la difficoltà di proporre l'unione economica senza come precondizione per un'unione politica da creare appariva effettivamente intrinsecamente contraddittoria. Faccio un esempio abbastanza intuitivo. Le grandi ondate di liberalizzazione volevano creare i mercati europei unici dei servizi di pubblica utilità. E i servizi di pubblica utilità fondamentalmente sono servizi che hanno bisogno di reti: l'energia elettrica, i trasporti, il gas, le telecomunicazioni, eccetera. Creare un mercato europeo unico avrebbe necessariamente significato creare una rete unica, perché fino a quando le reti rimanevano separate nei singoli stati, avremmo avuto tutta una serie di mercati separati, ma il progetto di mercato unico non ci sarebbe stato. Ma creare un mercato unico nella forma delle reti, unicità delle reti a livello europeo, avrebbe richiesto una volontà politica. E lì si entra nel processo nella contraddizione. La contraddizione per cui da un lato c'è un disegno di ispirazione funzionalista che dice creiamo il mercato unico per arrivare all'unione politica, e dall'altro, che una cosa è l'unione doganale, non era necessaria l'unione politica per fare l'unione doganale, ma era necessaria l'unione politica per creare il mercato unico dei servizi di pubblica utilità. Ancora più eclatante è stato l'obiettivo di creare un mercato unico dei servizi, e la famosa direttiva Bolkestein, che ha avuto una lunghissima maturazione e che poi si è sbriciolata nelle sue forme finali perché ha perso tutto l'animo e tutto il sangue che aveva all'inizio, ha rivelato appunto ad evidenza questa cosa. Il mercato unico dei servizi avrebbe richiesto fondamentalmente una comunità politica sia nell'organizzazione dei sistemi di welfare state, sia nel riconoscimento dei diritti fondamentali dei lavoratori e dei soggetti, che non c'era e non c'è stato. Quindi, da un certo punto di vista, quello che noi abbiamo avuto nell'esperienza europea è stato una difficoltà di far funzionare, di operare di questo modello, e a maggior ragione a questo punto è diventato ossificata la contraddizione con la quale abbiamo vissuto e che Francesco richiamava fin dall'inizio. Cioè, a un certo punto la cosa si è detto: l'Unione Europea si farà, la Commissione Europea, le istituzioni dell'Europa si faranno carico di creare un mercato unico, ma in assenza, siccome questo è semplicemente prodromico per creare le condizioni per l'unione politica, non possiamo pensare che l'Europa si faccia carico di esigenze di unione politica. E poiché il riconoscimento dei diritti sociali, ad esempio, attiene ovviamente alle condizioni politiche, i singoli stati si faranno carico della difesa dei diritti sociali. E quindi questa grave contraddizione nella costruzione dell'Europa, che esprime ovviamente un difetto fondamentale. E un resoconto, capisco, di tipo abbastanza pessimistico se uno guarda al passato, perché ovviamente emergono errori di concezione, errori di comprensione, e non semplicemente, torno a dire, un resoconto della storia del tipo Tizio è stato più bravo a vincere, ha visto i suoi interessi particolarmente tutelati, e Sempronio è stato meno bravo a vincere, e quindi i suoi interessi sono stati più. C'è stato un problema concreto di cultura complessiva e di comprensione di alcuni elementi fondamentali ai quali legare ragioni di fare sviluppare il sistema istituzionale europeo complessivamente in maniera tale da poter generare un beneficio generale. Adesso sappiamo tutti quanti che la grossa cosa con cui dobbiamo confrontarci è che qua bisogna fare passi avanti per l'unione politica in Europa non condizionata. Dobbiamo abbandonare ogni residuo che ci possa ancora essere del modello funzionalista, delle due fasi, creiamo il mercato comune perché questo sarà il presupposto dell'unione politica, perché non potremo avere l'unione economica se non saremo in grado di prendere decisioni politiche combinate insieme. Però, e questo mi limito semplicemente a dire, capisco l'urgenza del problema e la gravità della degli errori che sono stati fatti nell'affrontare le conseguenze della crisi. Ma la vicenda, abbiamo bisogno di una politica fiscale comune, perché abbiamo una politica monetaria comune, non possiamo tenere delle cose separate, e quindi l'unione politica deve andare nella direzione della politica fiscale comune, vista così potrebbe essere vista, e mi lascerebbe molto perplesso, in una visione parziale e inadeguata. Perché il fondamento, ovviamente più astratto, più generale dell'unione politica, è la capacità di riconoscere a livello europeo una centralità di riconoscimento, quindi dei diritti sociali, di cui si faccia carico l'Europa in quanto soggetto politico.
Discutiamo se ci sono, come dire, interventi da parte vostra. Ci sono considerazioni, prego, quindi per cortesia.
Esprimo una perplessità rivolta più che altro alla professoressa, che voglio una risposta da lei. C'è una signora che io conosco a Milano, un'invalida. Fino a 3 giorni fa aveva una grande sicurezza, perché ha problemi dentro la sua camera. Ha parlato con l'ASL, ha preso gli appuntamenti, è andata a una visita in ospedale, perché chiedeva un letto da invalida. Era sicurissima di ottenerlo. Il giorno dopo, la mattina, stava piangendo, perché gli è stato risposto: noi le possiamo dare il materasso, però il letto non glielo diamo perché i soldi non ci sono dentro Milano. Figuriamoci quando andiamo fuori. Con questo che cosa voglio dire? Detto che lei ha parlato di diritti sociali. Siamo in campagna elettorale, ci sono 2 versioni in Europa, quasi tutti, in tutti i paesi. Però io queste 2 versioni le vedo complementari. Quelli che non vogliono l'Europa, quelli che chiedono più Europa. Ma io vedo uno nel tempo, un po' prima, dell'altro. Io vedo nel prossimo futuro lo scoppio dell'Europa. Un po' come si dice la storia dell'uomo, un po' come diceva anche Nietzsche. La storia dei cicli: si fa la guerra, ci si separa, poi si capisce che la guerra non ci voleva, come diceva anche il professore, dobbiamo fare questa cosa Jean Monnet, così di seguito, affinché la guerra non succeda più, riunione tutti, tutto l'Europa è partito, voi lo sapete, dalla Fed per motivi mercantili, di circolazione. Oggi siamo arrivati che più Europa, tutti vogliono più Europa. Più Europa, più Europa. Ma questo più Europa è un po' difficile essere succinto. Tutta questa cosa qua succede in una situazione in cui in Europa, in questo momento, dal punto di vista sociale, ecco perché l'Europa, dal punto di vista politico, è tutta una finzione, perché in questo momento vige la morsa sociale nicciana, cioè il postmodernismo.
Ma quante domande mi sta facendo?
No, non sto ponendo domande, sto esprimendo
ma
solo.
Ma
non sto esprimendo.
Cosa devo rispondere per prima?
No, non sono domande, è una sola perplessità. In effetti chiudo subito. Sì, è una sola perplessità cioè il prossimo scoppio dell'Europa, nel senso che diritti sociali verranno, cioè affinché vendano domani, con il postmodernismo che vige oggi, laddove ognuno, almeno a livello sociale, vuole solo vedere e difendere i propri diritti, e il postmodernismo a livello politico porta allo scoppio di tutto, e l'aspetto economico, i soldi da dove proverebbero. Quindi per il prossimo futuro, questa più Europa che si sta cercando quasi da tutte le parti, si sta pretendendo, porterà allo scoppio di tutto e alla distruzione di tutto e al ritorno della guerra. E questo, su questo volevo che lei mi rispondesse.
Facciamo una cosa alla volta.
Perché finché
Mi ha messo un po' in difficoltà.
Aggiungo solo questa cosa qua. Finché alcune cose si applicano rispetto all'estero, allora sì, questa Europa può andare avanti. Però dall'estero la Cina si sta comportando in un certo modo, l'Africa si comporterà in un certo modo nel futuro. Quando non si potranno più avere queste cose da di fuori, scoppia tutto e ritorna alla guerra.
Ma io non sono così apocalittica di carattere. Vorrei rispondere con un aneddoto all'aneddoto che ha raccontato lei della signora del dottor Materasso. Certo, in queste circostanze. Allora, ma cos'è che non trova? Potrei raccontare di altri casi in cui invece il rivolgersi sia un giudice è stato utile. Per esempio, vi faccio un esempio concreto del Coscola vicino. Quando il comune di Brescia stabilì che il bonus per te andava dato soltanto ai bambini nati dai genitori italiani, alcuni residenti del comune di Brescia, questo è un diritto sociale, no? Il bonus per te. Andarono dal giudice e gli dissero: questo è discriminatorio. E il giudice disse: sì, è vero, è discriminatorio. Tu, comune di Brescia, adesso devi distribuire il bonus bebè anche a chi non è nato in Italia, perché non si può. È discriminatorio anche promuovere la natalità soltanto agli italiani. Questo è un piccolo esempio di un aspetto redistributivo ottenuto da una sentenza, ma potrei fare esempi molto più grossi dal punto di vista delle dimensioni. Per esempio, la sentenza della Corte Costituzionale sulle blocche delle pensioni ha avuto degli effetti redistributivi. Ciò non toglie che la maggior parte delle decisioni che riguardano dove reperire le risorse e come distribuirle è presa in sede politica. Forse i giudici quello che possono fare è ragionare in termini dell'equità della distribuzione di queste risorse, e lo fanno in genere utilizzando il principio di eguaglianza. Non so se ho risposto alla sua domanda. La seconda questione invece, ho un po' di difficoltà anche nell'identificarmi del tutto con la ricostruzione della storia dell'Unione Europea di Michele, perché secondo me ha molti più fasi, tappe. Per esempio, poi è saltato completamente il trattato di Amsterdam e il trattato di Lisbona, che sono venuti dopo il trattato di Maastricht, come se fossero dei trattati irrilevanti. E invece non lo sono, secondo me, perché quello è un momento in cui c'è un ripensamento rispetto a fare qualche cosa per l'integrazione in positivo e non soltanto per l'integrazione negativa. Solo che il diritto segue delle strade un poco particolari, per esempio ha seguito le strade della soft law, dell'open method of coordination, che è un modo per operare a livello delle politiche sociali, che non è quello dell'armonizzazione coesiva, non è quello forte dell'armonizzazione, ma è un metodo che tiene conto delle differenze nazionali. E quindi lì l'integrazione avviene sulla base di processi molto più fluidi. Noi giuristi queste cose non le abbiamo molto, le chiamiamo soft law e pensano che siano ineffettive. Invece sono state molto effettive. sono state molto effettive. Lo sono diventate tanto che il metodo, il proprio metodo coordination è stato poi utilizzato per la sorveglianza fiscale ed economica, soltanto che lì c'erano dei premi o delle punizioni molto più effettive. Tutta la fase della costituzionalizzazione, del tentativo di costituzionalizzazione dell'ordinamento europeo, era forse anche questo, cioè l'istituzione politica si forma anche sulla base di processi identitari, no? Lì c'è stata forse questa grande illusione che l'integrazione attraverso il diritto potesse proseguire attraverso la costituzionalizzazione dell'ordinamento europeo. È stata una scommessa del tutto...
per differenze, cioè io capisco quello che dice Michele, ma i conflitti di interesse che sono ingenerati da una estensione nei confronti di paesi che sono così tanto diversi.
Questo lui l'ha detto, non ha citato, ha citato anche i paesi dell'est, perché questo invece è un problema che emerge fra l'altro dal punto di vista della cultura giuridica, anche se non particolare da non mi ha colpito molto. Tutte queste sfide costituzionali, cioè questa notazione della crisi del diritto sovrano nelle corti, che secondo me è una storia molto interessante per chi vuole riflettere sul caso del diritto. Le corti hanno deciso spesso sulla base di argomenti diversi. Tu dici fanno il bilanciamento, no, non fanno solo il bilanciamento, fanno tante altre cose le corti. Per esempio, dialogano fra di loro e cercano argomenti sotto il punto del diritto comparato. Mi ha colpito scoprire che le corti dell'Est citavano soprattutto precedenti di altre corti dell'Est. L'unica corte occidentale che citavano era quella tedesca, per caso. Le corti invece dell'Ovest si citano molto tra di loro, si conoscono bene e hanno una cultura, sembrerebbe una cultura giuridica comune. Allora, questo secondo me è un problema. Cioè, questo qui è ma non mi sembra che fosse questa la questione su cui lui ragionava sull'incompletezza di un processo che non era poi confluito.
Cioè, più la gente è diversa, più questa storia del win-win non tiene. Cioè,
è la sua scelta, ovviamente. No, ma aspetta, prima del win-win
posso finire con un'ultima cosa? Ecco, io c'è un elemento su cui rifletterei. Ci sono state delle indagini anche recenti dell'Eurobarometro che segnalano il fatto che la maggioranza dei cittadini europei, in una percentuale molto elevata, che supera il 70%, continua a credere nel progetto europeo e nelle istituzioni europee, non ha fiducia nelle politiche, nei politici europei. Quindi anche qui, secondo me, le cose sono un pochino più complicate. Ecco.
Posso cercare di inserire, devo dire perché qualcosa che ha fatto un po' di difficoltà, se dire in modo non ci sono state, torno al titolo della cosa, in realtà se l'ho capito bene, poi magari mi si corregge, magari non ho capito bene, quindi la libertà mercantile verso i diritti sociali, in realtà se io l'ho capito bene, allora dire che si sta determinando un fenomeno indipendentemente dal diritto, dalle corti, sta minando i diritti sociali, che sono scritti e sono spesso difesi dalle corti, se prendi in mano i testi, tutti i diritti sociali sono scritti con grande limpidezza, grande chiarezza e tutto, ma nonostante questo, e nonostante l'ottimo lavoro, non si vede nulla da dire, ma sono non più particolari nelle corti magistrali, però si sta verificando qualche punto sociale di cui dobbiamo cominciare a parlare. Prima di avere qualche sorpresa, sono un po' di che stiamo già avendo, però basta che abbiamo un elettorale, ma ci viene fuori una cosa terribile, e dobbiamo cominciare a capire perché questa cosa viene fuori. E allora, Marco, io seguendo un po' di faccio un esempio semplicissimo. Hai fatto l'esempio di questa vicenda, non sapevo, Finlandia, di questa cosa. Poi c'è un mio esempio personale. Io mi trovavo a Lecco in un incontro con un gruppo di lavoratori, mentre stavo cercando di spiegare che stai lì, in globalità, un anno, qualche anno, mi hanno interrotto, totalmente hanno detto, ma tu lo sai che in Italia ci sono un mare di camion che sono guidati da autisti rumeni con contratto rumeno che prendono 300 euro al mese e che fanno una serie di tanti micidiali per cui non sanno andare in difesa. Io non sapevo, sono rimasto impiegato sulla seggiola, ho verificato, scusato, e ho capito che aveva ragione loro. Noi non lo sappiamo.
Non scusi, scusi, dottore, questo è il motivo principale del Brexit.
Del Brexit. Può essere va bene, davanti il mio ragionamento, che è abbastanza difficile, perché la discussione è complicata. Però sto cercando, come dire, di inserire un punto di vista. Ma vado avanti in questo ragionamento semplicissimo.
Ma in questo caso la libertà economica di cui stai parlando, qual è? Dei lavoratori, immagino.
Sì, quella delle imprese che riguarda anche i lavoratori. Non è vero che la libertà dei lavoratori, è la libertà dell'impresa, di una concorrenza in cui le imprese impongono quel che vogliono. Però, se non è vero, lo si dimostra, io per carità. Posso, però io sento, come dire, che c'è un rumore in questo senso che sta montando tra la gente, e qui dobbiamo capire quello che dire. Ma faccio un altro esempio, semplicissimo, non si tratta di appuntare semplicemente. Come dire, noi, come dire, diamo per scontato il fatto che le persone lavorano e poi vanno in pensione. Qui si è verificato un fenomeno che non c'era prima, fino a qualche tempo fa. Io conosco, lo sto verificando con un sacco di persone che entrano in relazione, e ci sono un sacco di persone che hanno finito il lavoro e non riescono ancora ad andare in pensione. E si trovano, come dire, in una situazione di alcuni anni di tempo in cui, come dire, s'arrabattano come possono. Ne uscite una, due, cinque, dieci, che cominciano a vedere. E lì c'è qualcosa che è accaduto di serio, e come dire, qualcosa che mi aiuta a capire un po' quell'accidente che sta montando nella società. Infine, una terza cosa, la più grossa di tutte, anche se vedo che stranamente lo comunico, perché c'è un carne essenziale di lui, che si è fatto creare completamente, e è il diritto del lavoro. Cioè, UEFA era anche il diritto del lavoro, noi fanno la soluzione. Il punto era, come dire, che c'erano alcuni elementi di sicurezza, tutto la parola, ma che era risultato, sicuramente non intervengo mai, ma se io faccio difficoltà,
come dire. Era l'afflato,
come?
Era l'afflato che finisce a interrompere la cosa.
No, se non dico qualcosa sbagliato.
No,
assolutamente, perché sono cose su cui sto riflettendo molto, e cercando di capire, cioè, prego, voglio studiare. Il mio problema, io sono pure in filo del mio ragionamento. Io sto cercando di capire perché tutta l'Europa e l'Occidente stanno andando a destra in questo modo. Questo è il mio interrogativo vero. Io ho questo interrogativo fisso in testa. E come sto cercando di capire qual è l'accidente che motiva queste cose, perché c'è questa, come dire, rabbia sociale, questa insicurezza, perché questa sta incarnandosi verso la destra, e ragionando su queste cose, io metto in fila l'acutezza del problema che poneva Francesco, che diceva. Qui c'è il problema che abbiamo tanto parlato di diritti, sta saltando. Tra cui il più importante di tutti è la civiltà del lavoro, che è letteralmente smontata pezzo a pezzo. Come dire, dove sta più il diritto? Un lavoro di mai incontro. In palestra, io ascolto quello che dice la gente. Scusate, che quella, noi siamo sempre qui in questo sotterraneo, non è che non voglio andare a incontrare la gente, ma in palestra mi colpisce l'accidente, la gente si comincia a sbarazzare. Dicono. Qui si va a lavorare e il primo titolo che c'è in azienda ci licenzia quando vuole. Io ascolto e sento. Io non lo so, c'è quella roba qui. Lo senti dire una volta, due, tre, e incomincio a pensare che è successo qualcosa di serio. Sulla carta mi può dire un'altra. Il diritto al lavoro è garantito assolutamente. Certo, e magari c'è qualche giudice anche che lo difende. Qualcuno magari anche lo difende. Però, le cose sono un po' più complicate di così, basta, non ti guardo, non so, credo che sia spiegato quello che volevo dire. Sì, è molto più. Prego, scusa se ho interrotto.
Solo due riflessioni. Allora, vabbè, io intervengo forse come rappresentante sindacale. Nella mia sigla a Milano, io sono bancario, quindi faccio parte sempre del bancario, è sottoposto il problema del welfare. Io condivido l'idea che ha espresso lei, nel senso che effettivamente questa sera anche a me c'è qualcosa che non torna, ma anche degli interventi fatti. Cioè, io non riesco a individuare il punto o giuridico, economico, vengo da una formazione economica, quindi è anche più facile. Però parlare di welfare, quindi di diritti sociali contro il rispetto versus diritti mercantili, non è molto importante. Perché se ragioniamo in termini di welfare rispetto a termini come il capitalismo, come il mercato, finanza capitalismo, come adesso si parla, sottende delle problematiche economiche totalmente differenti. Cioè, quando si parlava di capitalismo, sottostante c'era un problema della produzione di beni e della loro ridistribuzione all'interno di un sistema economico. Progressivamente, a livello economico, di teoria economica, si è passata, diciamo, dai classici ai cosiddetti economia, quindi il mainstream, sono chiamato questo termine, quindi liberismo, sono parlato di questi termini, che hanno posto il problema in termini analitici, matematici, in modo molto eleganti, però, come dire, poi alla fine, anche partendo da ipotesi saranno anche poco realistiche. Comunque, se parte da un discorso di produzione di beni e di ridistribuzione della ricchezza all'interno del sistema economico, e la ridistribuzione, un forte motore di distribuzione, sicuramente è stato il sistema. Perché era il welfare state ha assicurato una forte distribuzione all'interno di quelle società che hanno applicato negli anni dopo la guerra, diciamo. Successivamente questa cosa è stata abbandonata. Quando è stata abbandonata? Quando piano piano il problema economico non è stato più quello di ridistribuire la ricchezza prodotta all'interno del sistema economico, ma di allocare le risorse prodotte in un sistema economico secondo il principio di equilibrio. Viene meno totalmente un discorso di natura sociale. A mio modo di vedere ci sono state delle scelte politiche precise su questa cosa. La famosa deregulation di Bretagna della memoria, piuttosto che gli interventi verso la taccia dell'Inghilterra, quindi a me sembra che sono le scelte politiche che agendo sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista del diritto, poi in qualche modo modificano sia l'economia sia il diritto, quindi poi le società in cui si vive. Ecco, questo aspetto secondo me, forse non l'ho proprio io perché non ho capito bene il discorso dell'attore, che non andrò sicuramente a vedere, che comunque l'ho trovato estremamente interessante, però ci devo riflettere meglio. Però secondo me quello che non è stato detto è stato questo, quello che ho detto prima, non so se è chiaro quello che voglio dire. Ci sono state delle scelte politiche che hanno informato gli aspetti di natura economica, con buona parte della teoria economica che dava torto a ragione a scelte politiche, e delle scelte politiche hanno informato degli aspetti giuridici che hanno poi permesso l'avvento di questo disagio sociale che effettivamente adesso praticamente mi sembra lampante in Europa, non dico solo in Italia, stiamo provando. Un disagio sociale che poi si spiega in tanti modi, dallo slogan più Europa, o anche l'Europa la dobbiamo dividere, ognuno va per conto suo, perché il progetto fa lì. Non è una domanda, sono
no, forse la confusione un po' dei piani deriva dal fatto che nei problemi che ci sono stati posti da Francesco ci sono due piani. Uno è una questione di poneva, cioè è possibile che uno dei problemi dell'ineffettività dei diritti è che ci siano troppi diritti, che tutto viene, tutte le pretese, le richieste vengono espresse con il linguaggio dei diritti e non invece con il linguaggio della mobilitazione politica. Questo credo sia una questione. Forse il mio intervento era più diretto a questa obiezione, cioè l'idea che io non vedo questa opposizione tra il linguaggio dei diritti e il linguaggio della mobilitazione politica. E probabilmente questo ragionare sulle esperienze in cui, ripeto, si è discusso a lungo del rapporto che ci sia tra mobilitazione politica e mobilitazione per i diritti, ci può servire. Credo che altro sia invece quello che è accaduto ai diritti sociali nel momento in cui sono stati esposti alla pressione, però di una molteplicità di eventi, che non è soltanto come è andato il processo di costruzione europea, perché allora dobbiamo tirare dentro anche la globalizzazione, che c'entra e non c'entrano le dinamiche dell'Unione Europea. Dovremmo tirare dentro anche i grandi processi migratori. Alcuni dicono, per esempio, che il senso di insicurezza che questo genera è qualcosa che è ancora più importante delle conseguenze economiche in sé e degli effettivi effetti di concorrenza che i più poveri si farebbero fra di loro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente nel discorso si sono sommate delle cose che in parte sono collegate e in parte no. Nel processo, per esempio, europeo, anche qui io faccio fatica a descriverlo unicamente nel senso di diritti mercantilistici che prevalgono sui diritti sociali, perché per lungo tempo invece la legittimazione orientata all'output, cioè dire non ci sarà una grande legittimazione in termini di formazione democratica del consenso a livello europeo, ma c'è una grossa legittimità dalla parte dell'output, cioè ci sono prodotti risultati che andavano bene ai cittadini europei per lungo tempo, ma non soltanto fino agli anni 80, perché le politiche, per esempio, di coesione sociale sono state le politiche redistributive che hanno fatto un gran bene ai cittadini europei greci, ai cittadini europei spagnoli. Certo, nel momento in cui sono entrati i paesi dell'Europa dell'Est, le politiche di coesione anch'esse sono entrate in crisi, quindi forse ci si può chiedere se non ci sia stato un allargamento probabilmente deciso con modi e tempi forse sbagliati, ma d'altra parte il mercato dell'Est, per esempio, è un grosso mercato, non è soltanto un problema il mercato dei paesi dell'Est.
È sempre questo tema, quindi, perché è lì il mercato, quindi, che è giustificato e provocato.
Sì, però nell'impostazione che veniva data era come se il problema fosse: non esprimiamo le pretese, non esprimiamo le richieste, non esprimiamo i bisogni vitali delle persone in termini di diritti, perché esagerare troppo nel linguaggio dei diritti, questo comporta di per sé un problema di ineffettività dei diritti. Secondo me è diverso dire i diritti sociali sono minacciati dalle logiche mercantili, sono due problemi differenti. E forse una cosa che andrebbe riconsiderata è anche che uno dei motivi per cui le opinioni pubbliche hanno reagito attraverso manifestazioni populiste o è che a un certo punto c'è stata una depoliticizzazione delle decisioni, cioè queste decisioni non sono state prese in un consesso in cui le opinioni pubbliche europee e nazionali si sono potute esprimere. Allora, questo, ripeto, per lungo tempo, fino a che ci sono stati risultati positivi in termini di benessere, è stato tutto sommato accettato. Quando non c'erano più neanche questi, la depoliticizzazione, l'impossibilità di esprimersi a livello di opinione pubblica, si traduce poi in un'opposizione, si traduce o nel ricorrere a partiti antisistema o nel migliore dei casi si è tradotto in qualche caso una sfida costituzionale. E questo è quello che io mi sento di dire. Cioè non è soltanto il mercato, è stata anche la sparizione della sfera politica quello che ha prodotto, a mio parere, queste reazioni.
Cioè il mercato se ne è mangiato, questo è il problema. Comunque è sparita la politica perché ha dominato il mercato.
Così.
E beh, così.
Adesso io sono costretto a dire che fra 20 minuti inizia un'altra cosa. Io vedo che sono già arrivate delle persone esattamente per l'incontro successivo, quindi io ti chiedo vuoi dire qualcosa?
Il problema è che io singolarmente sono abbastanza d'accordo con le cose che dice Marzia, però poi quando si tratta di fare l'intera costruzione le cose sono diverse. Allora, primo, le realtà sociali sono cose complicatissime, non si riescono a esaminare facendo esperimenti di laboratorio, quindi ovviamente le cose sono molto, molto entrano in gioco una grande quantità di attori, dopodiché naturalmente uno prova a andare con la cerca, cioè prova a dare alcune interpretazioni di linee di tendenze generali. E allora, da questo punto di vista, io direi che rispetto ai problemi che abbiamo esaminato, cerchiamo di rivolgerci il meno possibile a tutto ciò che è collegato con crisi della finanziaria e le sue conseguenze e grandi processi di migrazione, perché all'origine la tensione di cui stiamo parlando risale a fine di anteriore. Quindi è certo che poi le questioni sono state complicate, ma c'è una difficoltà, innanzitutto. Prima, seconda considerazione. Sempre andando per l'accento, provando a vedere le cose da 10.000 anni luce di distanza. Che cosa è successo fondamentalmente? È successo che negli anni Ottanta c'è stata la convergenza di due interpretazioni politiche importanti e specifiche. La prima è stata quella che la società inglese si è domandata: ma sicuro noi dobbiamo stare là dove stiamo nel mondo? E hanno cominciato a dire la posizione dell'Inghilterra nell'organizzazione della divisione del lavoro mondiale, eccetera, eccetera, è completamente sbagliata. Bisogna cambiarla radicalmente. E la Thatcher è intervenuto dicendo: altre sono le cose che noi faremmo bene, mica estrarre carbone, che la smettiamo con questi minatori che questo diventano soltanto un peso. Dobbiamo creare la grande piazza finanziaria. Questo parallelamente è avvenuta un'altra cosa. Gli Stati Uniti d'America hanno cominciato a pensare in grande, hanno cominciato a dire: abbiamo vinto il confronto. E avendo vinto il confronto, noi eravamo uno dei due e adesso saremo soli. E dobbiamo pensare a che quale sarà il ruolo degli Stati Uniti d'America, come una volta un collega americano disse: G1, perché siamo noi. E questo spiega il progetto, non i singoli voti o il fatto che dal punto di vista democratico Reagan ottiene le sue vince le elezioni come processo democratico, ma come sviluppo di orientamento politico dell'intero sistema politico degli Stati Uniti d'America, che trova un ruolo diverso. E qual è il ruolo che dovrà avere gli Stati Uniti d'America? Bene. Tutto questo si è confrontato con qualcosa di cui si aveva la chiara percezione negli anni Ottanta, cominciato a considerare che i rapporti su come consentire ai cinesi di esportare un poco di prodotti tessili, va bene, sono stati i trattati internazionali sull'esportazione del tessile, furono cominciati a essere discussi all'inizio degli anni Ottanta. Poi naturalmente la questione arriva quando c'è il crollo complessivo del sistema sovietico e c'è la globalizzazione. Questa globalizzazione ha significato fondamentalmente che bisogna ridisegnare la divisione del lavoro nel mondo. La gente non può continuare a fare le cose che faceva prima. Noi l'abbiamo visto in Italia con la concorrenza sulle razze pure. Prima c'erano perché gli Stati non avevano già entrati nell'Europa e poi hanno cominciato a fare però è un problema generale che si porta dal punto di vista. Bisogna ripensare la divisione sociale del lavoro. Questa è una condizione economica che sta alla base, secondo me, faccio l'economista e quindi devo cercare di fare attuare l'elemento economico come elemento sostanziale, come zoccolo duro rispetto a cui poi le decisioni politiche vengono prese per di sempre. E di fronte alla riorganizzazione della globalizzazione, la domanda è stata: abbiamo due questioni. E questa è stata cultura di quel periodo, cultura ben avvertita nel mondo della cultura politica e della cultura economica. Nessuno sa quale sarà la diversa collocazione dei diversi paesi nella divisione mondiale del lavoro. Bisogna creare un sistema di provare e vedere che cosa succede. E per questo vogliamo il mercato, perché il mercato è la concorrenza e tutto quello che ci siamo detto nel momento avanti su mercato e concorrenza fondamentalmente serviva a questo, serviva a dire non pensiamo di poter intervenire attraverso forme di pianificazione mondiale che sono impossibili, va bene? Cerchiamo di favorire tutte le flessibilità possibili affinché i sistemi si adeguino in maniera flessibile al nuovo cambiamento. Questa è stata la grande sfida. La seconda parte della mia visione è: abbiamo pensato a questo punto di poter tenere separato il perseguimento dell'obiettivo strettamente economico di creare condizioni di flessibilità attraverso il mercato, affrettarselo il ridisegno globale della divisione mondiale del lavoro, da un problema di organizzazione politica. Però in realtà questa idea di poter trattare separatamente le due cose in due fasi, di cui l'esperienza europea è stata veramente un esempio molto importante. Creiamo il mercato come premessa per poter creare l'unione politica, è venuta a un certo punto al paragone. Va bene? È venuta di fronte che si è scontrato. E quindi, per quanto la cosa possa sembrare molto lontana dall'esperienza, dalle questioni importanti di cui parliamo questa sera, possa sembrare una questione tecnica, secondo me il primo avvertimento del problema del fallimento europeo, con tutto quello che tu vuoi, Marx, dal punto di vista degli sforzi che hanno dovuto fare le cose, però all'origine il primo problema fondamentale di un corpo politico è decisione che attiene ai beni pubblici, e le decisioni attinenti ai beni pubblici, va bene, sono state al di fuori del progetto di costruzione dell'Europa. Beni pubblici, ho fatto l'esempio delle grandi reti, perché sulle grandi reti si è giocato per 10 anni la politica di liberalizzazione europea. Quelli erano beni pubblici, ma avrebbero dovuto essere beni pubblici europei, avrebbe dovuto esserci un centro in Europa che prendeva la decisione di quei beni pubblici, e non c'è stato. E si è detto, ogni singolo Stato fa. Questo è il punto fondamentale, dove secondo me c'è una carenza. Non ho nessuna difficoltà a riconoscere la correttezza descrittiva di tutti i discorsi di cui hai parlato che hanno fatto le corti. Però all'origine consentimi di essere un pochino più.
Ho anche detto che mancava qualcosa, che esattamente quello che
ci buttano fuori.
Mancava una
grazie tantissimo, ma continueremo a fare tre passaggi di produzione impegnativa, ma francamente voglio dire che ha avuto ragione Francesco a spingerci in questa direzione e lavorarci sopra. Grazie.
Però la questione dell'autista di Breno, forse